Bentornati tutti a una nuova puntata di Senza un brisolo di Tesla, una delle ultime puntate perché ormai siamo in stagione estiva, si sente il caldo che entra proprio nella nostra pelle e stiamo mollando, però siamo sempre qua, anche a metà luglio quasi, con Alessandro,
che è con noi, ragazzi.
Andrea,
buon dì a tutti, ciao.
E ragazzi, siamo qua con delle notizie. Anche sta settimana uno dice: no, sono finite, adesso è estate, fine. Ma anzi, si va sempre più forte, perché la notizia importante, quella che interessa al mondo Tesla per davvero, non è Elon e Twitter, quello ne parliamo dopo, ma parliamo della Giga Berlino, perché Alessandro, tu hai trovato una notizia importante. Cos'è successo a Berlino? Mi sembra che 2 settimane caput, cioè
chiuso per 2 settimane, non per ferie, non, anzi per riorganizzare la produzione, aumentare significativamente i volumi. Tutto previsto, direi, niente di non previsto o di non prevedibile, però se la mettiamo insieme alla notizia che Shanghai arriverà nelle 90.000 auto prodotte al mese, stavo ragionando anche stamattina su una cosa, no? Perché c'è un gran casino sui tempi di consegna. La domanda che mi sono fatto e alla quale vi chiedo di dare una risposta è: stanno aumentando, ora se ordini una Tesla, una Model 3, vai a un anno più o meno, chi ha già una data di consegna, ottobre-novembre, hanno già previsto anche questo aumento di produzione o magari hanno qualche speranza di vedersi consegnare la macquina prima?
Beh, guarda, secondo me...
Quanto meno dopo.
Esatto. No, secondo me fa sempre piacere che ti chiamano magari quelle 2 o 3 settimane prima, quindi magari loro l'hanno conteggiato, cioè ti dicono consegna ottobre-novembre, quindi loro sapevano già che in realtà arrivava questo aumento di produzione, però hanno messo comunque un valore conservativo, perché poi sai, quando ti chiamano ti dicono: caro signor Andrea Baccega, se vuole la sua vettura è pronta un paio di settimane prima. Gli fa sempre piacere avere una cosa del genere, no? Invece che ti arrivi la chiamata con detto: sai com'è, ci sono un po' di ritardi così e ti devi aspettare altre 3-4 settimane. Quindi...
Infatti, ad alcuni gli hanno spostato in avanti la consegna di 3-4 mesi. Chiaramente, detta in francese, ti incazzi, nel senso che non sono 2 settimane, se iniziano a 3-4 mesi, può creare dei problemi. Non lo so, comunque sicuramente è quel passo in più che Berlino si aspettava facesse.
Finalmente. Secondo me ci sono 2 interpretazioni. La prima è che a livello di tempistiche non sono sospette per nulla, nel senso che inizio del terzo trimestre e puntualmente cambiano tutta la situazione, cioè non l'hanno fatto alla fine del terzo mese del secondo trimestre, non l'hanno fatto alla fine di giugno, perché a quel punto avrebbero danneggiato ulteriormente i numeri, che sappiamo non essere stati così luminosi, così positivi, però hanno deciso giustamente di aspettare i primi giorni di luglio per fare un'operazione che... Arriviamo alla mia seconda idea a riguardo, potrebbe toccare finalmente le Model Y long range, perché per ora mi sembra che fondamentalmente a Berlino si concentrino sulle performance. Per le long range probabilmente avranno creato una linea aggiuntiva oppure avranno ampliato un po' tutti i sistemi. Io ipotizzo che alla fine di queste 2 settimane ci troveremo una buona sorpresa anche per chi ha ordinato probabilmente una Model Y long range in merito proprio a quella versione di Model Y. Quindi ci troveremo delle sorprese in positivo anche a livello di tempistiche, per ricollegarmi al discorso che facevamo prima. Quindi è un'operazione giusta a livello di tempistica e necessaria per portare Berlino a veramente fare numeri importanti.
Sì. Anche perché in questo momento, se non sbaglio, è quella che macina un po' meno volumi. Quindi, certo. E visto che non è proprio l'ultima costruita, meglio, visto che è proprio una delle ultime recenti costruite, deve cominciare a macinare i numeri anche, perché se non ricordo male, Elon qualche settimana fa, forse ne abbiamo anche parlato, ha dichiarato che Giga Berlin in questo momento è in totale perdita, insieme a un'altra, adesso non mi ricordo quale.
Sì, ad Austin, ecco. In realtà. Sì.
Quindi insomma deve cominciare a macinare proprio perché vende, anche perché la richiesta c'è per fortuna, e quindi
in Europa soprattutto.
Sì, esatto.
Però la notizia alla quale dobbiamo per forza ricollegare questa che abbiamo appena tirato fuori è quella di Shanghai, perché anche lì c'è stato un leggero ritardo, una sistemazione delle linee di produzione, però l'informazione che ci arriva, e l'abbiamo trovata proprio su Twitter, è che il porto di Shanghai, che si chiama Luchao, ok, quindi se volete andare al porto di Shanghai dovete andare a Luchao, ecco, si chiama così, ha mostrato chiaramente 3300 Tesla, credo principalmente Model Y, anche lì, pronte per essere caricate su una nave ed essere esportate, poi probabilmente sempre in Oriente, ma qualcuna assolutamente anche da noi in Europa. Quindi è ripartita già la produzione a regime normale in Cina, e questo era importante perché anche lì, ricordiamolo, anche a Shanghai c'era stato un leggero ritardo, una leggera sistemazione all'inizio, anche qui, del terzo trimestre. Quindi tutti i cambi principali, tutte le sistemazioni principali all'inizio del terzo trimestre. Quindi tutto torna, sembra.
Quindi se tanto mi dà tanto, all'inizio del prossimo trimestre potremo aspettarci un altro lockdown, chiamiamolo, delle giga, per magari sistemare, aggiustare, fare, brigare.
Sì, speriamo di no. Nel senso, secondo me, ora si riescono a gestire un po' da sole, nel senso che queste cose le abbiamo già viste anche a Fremont. Più volte è capitato, no, l'articolo, ecco, Fremont si ferma per le Model S e le Model X, poi si ferma per le Model 3 e farle meglio. Ok, va bene. Secondo me queste pause sono fisiologiche, ok? Ma dopo un po' mi aspetto che vengano così assorbite, no, nei tempi, cioè vengano ormai digerite e non ci si debba fermare, ecco, proprio del tutto. Mm-hmm. E secondo me questa è proprio un po' il momento di svolta. Questo è il momento di svolta, nel senso che se nel secondo trimestre abbiamo visto dei numeri neanche arrivare a 300.000, ma malapena 250.000, prepariamoci, secondo me, a un terzo trimestre completamente diverso. Completamente diverso, ma completamente proprio roba che 400.000 unità non sono così fantasy, ok? Secondo me.
Sai cosa stavo pensando io, Francesco? A 3.000 auto, 3.000 Tesla parcheggiate nello stesso parcheggio, quasi tutte uguali, quando le devi spostare? Come fai per sapere qual è quella da sbloccare? O c'è un baccega lì in zona che riesce a comandarle tutte insieme, come ha fatto in un video qualche anno fa?
Pericolosissimo un baccega in circolazione vicino a delle Tesla. Molto pericoloso. No,
ma se ci fossi io con 4.000 Tesla ne prendo una a casa, non è che mi sto tanto lì.
La contenta.
Però secondo me sì, questa è una domanda interessante, come fanno a gestire tutte le auto. Secondo me hanno un sistema, cioè sanno esattamente dove è parcheggiato cosa, probabilmente, perché è l'unico modo che hanno probabilmente per gestirla, perché non, sulle varie foto non vedo grandi robe identificative sulle vetture che permettano a un operatore di sapere chi cosa è, che cos'è quella vettura che sta spostando. Quindi secondo me sanno esattamente che il posto A114 c'è quella col VIN bla bla bla, e sanno che nel momento in cui la devono spostare, la devono spostare, che ne so, dentro la barca, facciamo finta, nel posto A42, ecco, così sanno. Oppure più a caso, non lo so. Sinceramente,
ma sanno già che un domani tanto faranno tutto col summon, e quindi immaginati, sì, le macchine che entrano in fila tranquille per i
niente
fatti,
di più facile. Niente di più facile. Ma la domanda stupida che voglio fare io è: siamo sicuri che tutti, appunto, quegli addetti a spostare e riorganizzare le auto utilizzino una chiave per ogni auto? Non c'è, secondo voi, una modalità di tipo auto sempre aperta, sempre funzionante in questa fase di imbarco, che gli permetta? Ah, ok, cioè, quindi è una sorta
service. Normalmente sono in modalità service con le macchine.
Ok.
Avranno delle cose limitate, tipo la velocità sarà limitata 20 km orari, perché tanto okay. per spostarla non penso che ti serva tutta sta grande potenza, sicuramente sì, perché sennò diventa veramente... O c'è un telefono con 57 milioni di Tesla associate, o sennò diventi un po'...
Che è il telefono di Elon Musk, tra l'altro, esatto. Ricordiamo. Cioè Elon Musk può salire su qualsiasi Tesla se vuole, cioè, non è importante che sia suo o meno. Però.
Cosa se gli rubano il telefono, che bello che è.
Attenzione, clamoroso. Va bene, comunque questa era un po' la notizia che abbiamo così ricevuto dalle immagini che arrivavano da Shanghai, che insomma sono molto promettenti, molto 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 promettenti, anche perché ricordiamolo, Elon Musk l'ha specificato più volte: cercherò di ridurre cioè il carico dell'ondata finale del trimestre in termini di export. Quindi quello che fondamentalmente vuole dire è che, ragazzi, io dalla Cina le auto non le voglio portare in Europa, cerchiamo di così autogestirci, ok? Perché almeno evito di utilizzare delle navi per portare le auto qui da noi. Quindi l'obiettivo è alleggerire, ecco, i viaggi delle navi e puntare tutto su Berlino. Staremo a vedere se così sarà, perché se no...
Ha completamente senso questa mossa. Alla fine la Giga Berlin è stata fatta proprio per questo motivo, no? Per evitare di dover spostare. Poi ricordiamo anche l'anno scorso ci sono stati dei problemi col canale di Suez. Era Suez?
Non ricordo più. Sì, era lui.
Che lì sono rimasero incastrate non so quante spedizioni anche di Tesla. Chiaramente ritardi su ritardi. Quindi, oltre al discorso monetario, che spostarono N vetture da un continente all'altro ha un costo significativo per Tesla, c'è anche una motivazione logistica, di gestione della crisi, quindi avere tutto quanto in Germania per il mercato europeo è chiaramente la cosa più auspicabile e deve essere raggiunta il più velocemente possibile. Ecco.
Per forza. Ma tra l'altro chiudo con appunto altri numeri, visto che abbiamo parlato di consegne, di 3.000 Tesla nei porti cinesi, parliamo delle consegne di Lucid e di Rivian per il Q2, visto che Tesla ne ha fatte poche con 250.000, vi volevo dire che Lucid ne ha consegnate 500, non 500.000, proprio 500 vetture, e Rivian... il famosissimo pick-up super avanzato, vero concorrente di Tesla, 700.
È avanzato, appunto.
È avanzato.
Nel senso che...
è lì. È 700. Cioè che io da Lucid posso anche aspettarmelo, nel senso super premium, una roba di nicchia al massimo, sì, certo. Mi va bene. Ma Rivian mi sarei aspettato davvero qualche numero in più, non 700. Ragazzi,
il problema di tutti i produttori di veicoli in questo momento è quello della scalabilità. Elon Musk fino a qualche anno adesso non ne parla più, ma fino a qualche anno fa diceva che il loro problema principale era proprio quello di costruire dal prototipo al mass production, cambia tutto, è lì il vero gioco, chiaramente si vede,
lo stiamo vedendo.
Esatto.
Incredibile, anche quando un prodotto è valido. Cioè anche quando un prodotto piace, è valido, c'è molto, molta attenzione mediatica su di lui, perché Rivian, a differenza di Lucid, lo vedo veramente citare in ogni angolo di internet, perché è un pick-up, i pick-up elettrici non esistono per adesso, sono, a parte, vabbè, sì, il Ford, l'Hummer, però il Lightning di Ford è carino, assolutamente, però Rivian è quello più... così affordable sotto vari aspetti, però zero, cioè nel senso, questi non sono numeri da auto che riesce a scalare come si deve, e Elon Musk, come hai detto giustamente tu, Andre, l'ha sempre sottolineato, finché non si supera quello scoglio,
certo,
non si va da nessuna parte.
Sì, il giro di boa è proprio lì, no? Proprio avere un sistema che riesce a mantenere una produzione globale di un certo calibro. Lì il grande gioco adesso, perché bene o male, e poi magari faccio un piccolo inciso, bene o male adesso anche gli altri produttori riescono a costruire delle vetture elettriche. A parte l'esempio della settimana scorsa, non so se era Hyundai o Toyota che perdeva le ruote per strada, però a parte questi piccoli cosi, comunque la qualità anche degli altri produttori sta aumentando. Però è il volume che adesso gioca, è lì il vero gioco. lì il vero scontro, ecco.
Forza. Ma tra l'altro, visto che abbiamo parlato di pick up e visto che abbiamo, vabbè, il riferimento al Cybertruck è quasi inevitabile, ma Ale, ho visto che hai trovato un rimorchio un po' sospetto di Tesla, che non ho mai vista sta roba.
Ma che è stato presentato da Tesla ad Hannover in Germania, una fiera di elettronica, insomma, e questo è un rimorchio con pannelli fotovoltaici che si aprono per avere più superficie, con Starlink, e che è in grado di caricare la macchina a un'ottantina di chilometri al giorno, non certo moltissimo, però... Diciamo che la notizia secondo me non è tanto quella del rimorchietto, che poi è probabilmente più un esercizio di stile che altro,
sì,
ma del fatto che Tesla ci sta pensando all'utilizzo, cioè sta studiando quando e come implementare una ricarica tramite solare anche in mobilità. Perché se ci pensate ci possono essere mille modi, cioè, può essere un tetto che in qualche maniera si apre, si allarga, come sembra stiano pensando, una cosa da far uscire dalla macchina quando è ferma, però aumentando l'efficienza dei pannelli, magari ne stanno studiando, visto che loro lavorano anche comunque con i pannelli solari, perché una delle aziende di Musk fa anche quello, Solar City, sicuramente appena il giochino ne varrà la candela, io non credo non mi meraviglierei un granché se una soluzione solare fotovoltaica venisse integrata in qualche futuro modello.
Ed è proprio qua che bisogna citare il tweet della settimana di Elon Musk, dove lui dice chiaramente: magari Tesla potrebbe costruire un robovan altamente configurabile, o comunque modificabile, modulabile, ecco, per persone e oggetti, cioè insomma trasporto anche di materiale, eccetera eccetera. Quindi Elon ha lanciato la provocazione su Twitter dicendo che appunto potrebbe concentrarsi su un veicolo di dimensioni importanti, sicuramente non un pick-up, ecco, e questa cosa è molto molto interessante. Perché? Perché ovviamente la gente ha risposto dicendo sì, in effetti servirebbe qualcosa di un po' più grosso di una Model X, se possibile, e Elon Musk ha risposto con l'occhiolino. Cioè, ha risposto con l'occhiolino a questo commento, quindi, insomma, il segnale è proprio, ragazzi, Tesla farà un van, non farà un van come fanno tutti, ma farà un robovan, quindi un dispositivo, un veicolo che si guida da solo e che svolgerà una funzione di trasporto di persone, appunto, e di oggetti, di carico, di qualsiasi tipo. E questo è un elemento molto importante che ci arriva, perché qua veramente affrontiamo un cambio clamoroso sia lato veicoli, più solo per le persone, ma finalmente anche per un utilizzo professionale, commerciale, insomma, ok che c'è il semi, però questa volta si va veramente a toccare una flotta enorme. E come diceva Alessandro prima, e Elon l'ha confermato nei tweet, si parla giustamente di un tetto con pannelli solari, visto che il tetto di un van sarebbe sicuramente più capiente, più spazioso, e quindi potrebbe essere proprio quella tecnologia che abbiamo visto in quel rimorchio con pannelli che si aprono, che catturano più luce possibile, ecco, applicarla direttamente a un furgone, al Tesla furgone, che non solo è autonomo, ma in più è indipendente lato energetico, proprio perché si autoalimenta. Questa roba sarebbe chiusura del cerchio, vittoria, scrivere la parola vittoria.
Sì, perché potresti Pazzesco. Arrivare anche a una ricarica in condizioni ottimali di 150 km al giorno, che a quel punto lì diventa interessante, no? Quindi sì, lo faranno, secondo me lo faranno.
Ne no, vedremo. No, era molto...
che la Sono Motors è stata la prima a implementare su quello che di fatto è un concept, perché non è mai uscita in produzione, sembra che esca sempre ma di fatto non si vede, però l'idea è, in effetti, quell'auto è coperta di pannelli solari è stata la prima a avere quest'idea, ma è una naturale evoluzione, ecco, non ci vedo niente di rivoluzionario, è veramente andare a unire due pezzi un puzzle.
Certo, come dicevi tu Ale, adesso l'unico problema è l'efficienza del pannello su metro quadro di superficie coperta, perché chiaramente le auto non offrono tutta questa grande superficie utilizzabile, no? Cioè, nonostante Model 3, Model S, comunque sono delle macchine che hanno una dimensione importante, credo che al massimo si arrivi a 2-3 metri quadri di copertura del tetto, insomma, utilizzabile. Quindi questo è per dire che un van, che invece ha dimensioni ben più grandi di una macchina, avrà sicuramente la possibilità di sfruttare più superficie e quindi più energia accumulabile durante il giorno. E si è aggiornato Discord, perché è giusto,
no, Discord.
Si è aggiornato Discord. arrivo.
Ogni tanto tocca a qualcuno. Però sì, assolutamente, il discorso è che il van si sposa meglio con questa soluzione.
Se vuoi, la notizia è che Tesla è andato a una fiera di elettronica.
È vero, questa roba mi stupisce.
E hanno presentato anche le batterie, le 4680, il pacco strutturale, in quell'occasione. Che ricordi? Io non mi ricordo Tesla in altre fiere, sono sempre stati molto stand alone nelle loro presentazioni, no?
Sì, è sempre stato quindi più vicino a Apple, forse, come stile. Apple, per esempio, all'MVC, che è la fiera delle...
Sì, non c'è mai andata.
Esatto, non c'è mai andata.
Sì, si hanno sempre fatto i loro keynote, esatto, le loro cose a casa loro.
Forse hanno affiutato la possibilità di poter assumere gente, interessati, studenti, magari era qualcosa anche aperto alle università, insomma, non una roba della domenica dove ci va la famigliola, ecco. Probabilmente era un evento un po' tecnico. Però è interessante questa cosa, questa lettura. Comunque, il discorso, per chiudere quello che diceva Andre, vero, il van è più spazioso, così come, se ci pensiamo, i camion saranno proprio destinati a riempire i propri carichi con pannelli solari. Ma il punto del van è che ti dà la possibilità, e il tweet di Elon Musk parla chiaro, di aggiungere una struttura che possa estendere la superficie dei pannelli solari anche verso l'esterno o verso addirittura le pareti laterali del furgone. Questa roba qua su un'auto non la puoi fare. Certo. Cioè, la puoi fare, ma non la fai. Cioè, un'auto per un utente base non può essere brutta. Il
sulla
furgone...
Mi fare, perché era squadrato.
Ecco, sulla multipla era perfetta, la rendevi più bella forse, però probabilmente su una Tesla questa roba non si può fare. Su un furgone Tesla, integrato in un certo modo, ha senso. Ha senso. Sia a livello di costi, sia a livello di spazio. Quindi è proprio un'idea di veicolo che si sposa con quel tipo di implementazione. Per esempio un Cybertruck ce lo vedo, ma anche lì faccio fatica. Sì, posso immaginarmelo nel copri cassone posteriore, insomma, va bene. Lì posso immaginarmi un metro quadrato di pannello, ma è comunque una roba trascurabile. Non sicuramente quello che potresti fare su un furgone. Su un furgone puoi veramente creare un sistema ad hoc per alimentarlo tramite pannelli solari. È molto figo il fatto che Elon Musk stia valutando l'alimentazione, come diceva Ale, che poi è la chiusura del cerchio, no? L'alimentazione delle proprie auto elettriche tramite pannelli solari installati sulle auto stesse. Questo è proprio il passaggio.
Certo.
Molto figo. Molto, molto.
Vedremo come evolve, perché sicuramente una cosa molto interessante del futuro della mobilità, qualora la tecnologia lo permettesse, chiaramente.
Superficie
o efficienza.
Esatto, pensa anche ai rimorchi dei camion, no? Quindi del semi. Sono squadrati, è un cubo praticamente, quindi è un attimo implementato. Mi immagino già la presentazione di Musk che presenta sti pannelli che non si rompono neanche se gli tiri un sasso addosso.
No, però è vero, dai, i camion che stanno tutto il tempo in coda sono proprio perfetti per star fermi e catturare energia senza muoversi in quei momenti, oltre a catturarla mentre si muovono. Però ragazzi, cioè io voglio sottolineare che stiamo parlando della stessa persona che nello stesso giorno pubblica anche un tweet dove dice: beh, però una barca elettrica volante sarebbe veramente figa. Pensate a quello che vi ho detto, una barca elettrica volante.
Poi, vabbè. È un aereo, quelli là che vanno sull'acqua, non ho, come si identifica? Come classe?
Tu non fare domande, tu non fare domande.
O un aereo natante, a seconda di da che parte la guardi.
Cioè, veramente, un utente gli ha chiesto, ma vedremo mai una barca Tesla elettrica? Ma diciamo che una barca volante elettrica, sì, sarebbe veramente bella. Ok, vabbè. Beh, grazie Elon.
Ma che sia veramente bella, sono d'accordo anch'io, cioè.
Nulla da dire, no. No. Però
andare vicino, vorrei la tangenziale.
Beh, non sarebbe malaccio. Però effettivamente Elon è gasato, perché infatti poi l'ultimo tweet che citiamo è che è proprio quello di super fired, cioè super acceso, super gasato per il futuro degli sviluppi dei prodotti Tesla, grazie al straordinario Tesla Team. È un onore lavorare con questo team. Cioè proprio parla di questa euforia intorno ai prodotti futuri di Tesla. Quindi probabilmente lui sa cose, anzi sicuramente lui sa cose che noi non sappiamo, e sa cose evidentemente interessanti, perché se arriva addirittura a twittare, a spoilerare tra virgolette qualcosa riguardo il futuro di Tesla, beh, questo ci fa pensare, questo ci fa dire, cavoli, se lui è gasato vuol dire che la roba sarà figa, come minimo.
O che era roba buona, o che la prossima roba sarà esatto. Figa. No, io immagino lui che non ce la fa proprio a non twittare ogni tanto, no? Quindi no, non la devo scrivere, questa roba non la devo scrivere. Sì, la scrivo.
Dai, posso scriverla.
O verrà bannato, secondo voi, viste le ultime?
Mamma mia.
Una bella cosa, è una bella domanda. Visto che si è ritirato, no? Stavi facendo riferimento al fatto che Elon ha dichiarato di volersi ritirare dall'acquisto di Twitter, no?
Esatto.
È una bella domanda. Sì. Che cosa succederà adesso? Anche perché non ho approfondito molto, ma se non sbaglio Twitter vuole far causa a Elon, non ho ben capito per quale motivo, viste le ultime dichiarazioni, di volersi ritirare dalla corsa all'acquisto, ecco. Tu non so se ci hai capito qualcosa, Google magari hai seguito.
Allora, il concetto secondo me... Allora, il fatto che Twitter faccia causa a Elon lo valuterei un po' così, cioè nel senso lo prendo con le pinze per adesso, perché potrebbe essere più una mossa di reazione verso quello che invece ha fatto Elon, giustificandolo in questo modo, nel senso che Elon si è tirato fuori dalla sua opzione di acquisto, ma non ha ancora venduto le azioni in Twitter. Ricordiamolo, gli eventi sono avvenuti prima con Elon che compra le azioni, poi che va nella board, che va a parlare con tutti questi manager di Twitter e dice: sapete cosa c'è? A me non piace come la pensate voi, io compro tutta la baracca, ok? Quindi si è sviluppata un po' così la situazione. Dopodiché cosa è successo? È successo che Elon dice: io non compro più la baracca, però tengo le azioni. Finché Elon non vende le azioni, io aspetterei a dire che Elon si tira letteralmente fuori dall'acquisto di Twitter. Perché potrebbe essere semplicemente una mossa per abbassare e di molto il prezzo. Cioè, banalmente, nulla vieta che possa essere vista anche così. Perché? Perché Twitter sosteneva che gli account bot, quindi non reali, fossero solo il 5% dell'utenza di Twitter. Elon Musk ha detto: scusate, potete fare uno studio e rivalutare questo valore? Perché secondo i miei calcoli c'è qualcosa che non torna. Io non posso chiudere un accordo se questi numeri sono sbagliati. Di conseguenza Twitter doveva prendere una decisione e rivalutare la situazione. Non l'ha fatto. Elon Musk si è tirato fuori nel momento in cui ha detto: Twitter non mi ha fornito i dati che ho richiesto, io non compro Twitter. Quindi è difficile prendere una parte o l'altra, bisogna vedere tutto a grandi linee. Dico solo che finché Elon non vende le azioni, starei un attimino cauto, ecco, a definire il tutto chiuso per sempre all'infinito. però
con la causa di Twitter, ovviamente quello che può succedere è che qualcuno a livello governativo dica ha influenzato il corso della borsa e quindi
sì, cosa sì, che solita, non
è la prima volta che gli capita di essere interpellato su questa faccenda.
Esatto.
Perché poi alla fine tu hai fatto un po' quello che quando vai in un negozio tipo che ne so Media World, no? Che prendi il commesso, gli chiedi 10.000 cose sull'oggetto che vorresti comprare, lo tieni lì una giornata e poi gli dici ok, ci penso.
No. Ok.
Solo che l'ha fatto su scala un po' grande. E quindi ci sta che l'effetto è stato sicuramente che si sono abbassate le azioni, ma anche le sue. Quindi lui vendere adesso magari c'è anche quel fattore lì. Vatte la pesca cosa gli sta passando, perché lui poi è molto particolare. Lui veramente non ha il comportamento che ti aspetti da un manager di un'azienda grande così, no?
Assolutamente.
È più un ragazzone che gioca quasi, no? Almeno dà quell'impressione lì. Però non lo so, credo che in questi giorni ci siano parecchi contatti non ufficiali, parecchie trattative in corso. Queste cose qua non si svolgono mai soltanto sul livello ufficiale, ecco. Credo che ci siano un po' di avvocati al lavoro.
No, nell'articolo che hai tirato fuori tu, tra l'altro, Ale, proprio si anche per esempio citano anche la situazione di Mark Zuckerberg, che comunque anche lui CEO di Meta, quindi Facebook insomma, e che anche lui che ha riferito ai dipendenti la necessità di prepararsi a mesi difficili dal punto di vista delle risorse, meno personale a disposizione, cioè è un periodo difficile veramente un po' per tutti. Figuratevi se è difficile per le tech company, immaginatevi per le società automotive, cioè che devono letteralmente prendere materiali e costruire veicoli e buttarli fuori. Quindi secondo me Elon sta veramente sopravvivendo in un periodo durissimo, e questo dopo lo porterà veramente a rilanciarsi ancora più in alto quando le cose si calmeranno. Quindi è proprio Twitter, Facebook, ma la stessa Tesla, secondo me c'è casino un po' in tutte le società in questo momento. Non è facile. Non credo sia facile.
Sicuramente.
Non è facile. E niente, insomma, quindi i fattacci di Elon con Twitter li abbiamo toccati. Ora tocchiamo anche i fattacci di Elon con i bambini. Che detto così fa molto schifo, perché non è proprio bellissimo, sembra, insomma. Però, insomma, la notizia invece no, è quella che Elon non si sposta dalla sua posizione in merito all'idea di figliare, cioè bisogna fare bambini, bisogna procreare qui, perché lui lo sottolinea un'altra volta, i bambini valgono assolutamente la pena, se possibili, cioè se farli è possibile, quindi invita a procreare, perché insomma per lui il rischio di crisi demografica è serissimo, ok? E non solo, sottolinea che ha nei suoi piani quello di introdurre dei benefits per appunto chi fa bambini e che chiaramente lavora per le sue aziende. Quindi lavorate per Tesla, lavorate per SpaceX, avete tempo per fare bambini? Ecco, Elon vi invita a farli con dei benefits, quindi è interessante, ma allo stesso tempo va in contrasto con i concetti del lavorare per le sue aziende, che non ti lasciano un'ora libera probabilmente neanche nel weekend, e diventa un po' difficile, ecco, pensare a bambini. Però lui ci prova.
Che altro sta cercando di risolvere il problema della scarsa natalità da solo, praticamente, perché
sta pensando lui da solo
in settimana. Quindi diciamo che lui la sua parte la sta facendo, ecco, non si può dir di no.
A quanto pare sì. Poi, ripeto, quello che arriva a noi magari è un centesimo di quello che in realtà fa. Chi lo sa che lui nella vita privata...
Poco ma sicuro.
Ma anche secondo me non sappiamo cose che... Sarebbe meraviglioso.
Ecco, io non lo prenderei come testimonial di una marca di profilattici. Ecco, sinceramente no. non avrebbe molto senso.
Oddio, potrebbe essere come testimonial il contrario, no? Guarda cosa succede se non usi profilattici.
diventi come lui e fai vedere un miliardario.
Forse no, forse non funzionerebbe effettivamente.
Diventi un miliardario. Vabbè, insomma, comunque questa era l'altra chicca, che Elon giustamente non sa cosa fare, un po' Twitter, un po' bambini, ma sì, parliamo un po' di tutto che va bene, ecco. Comunque ricordiamo che, per richiudere proprio anche il discorso di Twitter, che non solo il caro Elon non ha venduto le azioni di Twitter, ma il buon Elon aveva venduto 8.5 miliardi di Tesla stock, cioè azioni Tesla, in tutto questo ambaradan, in tutto questo processo di acquisto di Twitter, ok? Quindi non si sa cosa succederà a quei 8.5 miliardi di dollari, se si ricompra le azioni Tesla, se li lascia lì in banca, cioè, o se si compra Dogecoin, cioè, nel senso, questo è
impossibile. Ma secondo me farà un sondaggio su Twitter per domandare alla gente che cosa deve fare, come ha fatto quella volta, ed è probabile che la gente sceglierà compra dei barili e sotterrali come sul film Narcos. Secondo me va a finire così.
Se mette l'opzione, la gente sceglierà quella sicuramente.
Mi stavo immaginando l'agenda di Musk, non sai, il promemoria sul telefono, no? Ore 6:30 colazione, ore 7 vendere 6 miliardi di azioni Tesla, ore 7 fare un figlio, ore 8 comprare Twitter. Cioè
fare un figlio è bellissimo. Pensare al nome del figlio di domani, se anche l'opzione.
No, diciamo, lì secondo me c'è un 10 secondi, perché è la prima roba che gli è venuta in mente.
No, secondo me c'ha un algoritmo, clicca invio, crea una serie di lettere, tipo come ha fatto con X12, Hash, quelle cose lì.
No, sai che alcuni, no, dicono apro un libro e vedo il primo nome, no? Perché non sanno scegliere. È che lui l'ha fatto anche lui, solo che era di matematica il libro.
Guarda come si è frizzato Snuggle. È perfetto. È meraviglioso. È felicissimo.
Questa la teniamo. Ecco qua, guarda, ve la mando anche.
Vabbè, mentre Snuggle torna, c'è anche una notizia sui supercharger in America. Non so se l'ho riportata nel nostro Telegram pre-live, però a quanto pare ci sono dei fondi statali, mi pare 800 milioni, una cosa di questo tipo, per cercare di elettrificare l'America in termini di colonnine, e c'erano tutta una serie di Electrify America, insomma tutti i grandi player di provider di colonnine per quanto riguarda solo degli Stati Uniti.
Ricarica.
E Tesla a quanto pare è stata riportata perché c'è un piano preciso per Tesla per la costruzione di un nuovo tipologia di supercharger che permetta la ricarica anche ad altri veicoli. Ricordiamo che per adesso i supercharger, quelli aperti, in Italia non ci sono, ma quelli aperti sono solamente in Europa, perché c'è proprio un problema di standard anche in America, proprio di standard di connettore di ricarica, che Tesla usa il proprio e gli altri usano quello standard, tanto per capirci. E quindi chiaramente non può, anche volendo, non possono aprirlo a veicoli terzi. Quindi per cui a quanto pare ti vedremo entro la fine di quest'anno presentare o già in produzione, quindi già installati, dei nuovi supercharger anche negli Stati Uniti. Non che a noi ci interessi molto, ma ci interessa di più probabilmente il fatto che come dire, la linea di pensiero di continuare ad aprire la rete supercharger anche ad altri veicoli si sta espandendo, non sta rimanendo solamente confinata al territorio europeo, ma si sta espandendo anche in altri continenti, come per esempio l'America. Questo ci fa pensare che ormai il test sia stato fatto, loro abbiano visto i numeri e evidentemente vogliono anche investire su questa cosa anche in America, ecco.
Ok.
Tra l'altro abbiamo trovato uno screen che io non ho ben capito, però dove si inizia a parlare anche di V4, quindi potrebbe anche essere che quelli sono li abbiano denominati V4, non si sa magari come, quale tipo di potenza. E non mi ricordo se l'abbiamo già detto in una puntata, però questa cosa qua, visto che per esempio in Europa la rete Supercharger è la più grande rete pubblica, visto che ora è aperta, c'è anche un discorso di antitrust. Cioè, rischi che se non apri tutti che ti facciano aprire forzatamente, no? Perché parliamo poi magari di posizione dominante. E quindi il concetto adesso, tra l'altro, sta succedendo di tutto anche lato lato Apple, eccetera, nel senso che ci sono delle sentenze, delle indicazioni dell'Unione Europea ultimamente che vanno oltre il concetto di posizione dominante. Quindi, se questa cosa qua viene estesa, sicuramente io mi immagino un futuro di interoperabilità totale, totale, dove, la differenza, la concorrenza sarà essenzialmente sul prezzo.
Eh certo.
Ecco perché. E poi ovviamente c'è il discorso manutenzione, che quella secondo me è la cosa più importante, che solo Tesla ha capito quanto sia importante. Però se io fossi Tesla domani è tutto aperto, il mio abbonamento costa quanto il tuo, perché io devo spendere così tanti soldi in manutenzione e tu lasci le colonnine al loro destino? Ci dovrebbe essere anche una regolamentazione di questo, perché diventa un'infrastruttura veramente vitale, no? Immaginatevi se un terzo dei distributori di benzina non funzionasse.
Certo.
Quindi,
È concepibile,
Ma io
veramente
vedo
concepibile.
stavo ragionando che vedo un futuro dove no, la macchina si arrangia di tutto. Nel senso, attacco alla colonnina, come succede per i supercharger, che non devo fare assolutamente nessun tipo di azione. In qualche modo viene comunicato il dato che io sono Andrea, che bla bla bla, questa è la mia carta di credito, eccetera, eccetera. E non devo fare assolutamente niente. Cioè, vedo una cosa di questo tipo e secondo me sarà una grande mano per la mobilità questa tipologia di intervento. Perché adesso, per chi non ha un'auto Tesla o per chi va a caricare sulle colonnine normali, chiamiamole normali, è un casino. Cioè, io ormai sarà un anno che non vado alle colonnine perché già solo il pensiero di dire dove minchia ho messo la mia tessera che va bene su quello, oppure aspetta che apro l'applicazione X per vedere se quella colonnina ce l'ha, mi fa già passare la voglia. Quindi sicuramente a parte l'apertura a tutti quanti, ci sarà anche un lavoro, secondo me, per rendere più semplice la ricarica, più accessibile, anche in roaming. Cioè, io devo andare in Germania, non è che mi devo fare l'abbonamento o la tessera, cioè, è una rottura di scatole non indifferente, quindi plug and play e via. Ecco, immagino che fra qualche anno vedremo queste tipologie di soluzione essere messe in piedi.
Speriamo.
Credo anche.
L'unica.
E
Va
quanti
bene.
anni il discrimine, nel senso che tra 2, 3, 20 ci arriveremo, ma chissà quando.
Boh. Spero presto io per tutti quelli che fanno viaggi che hanno bisogno di questa tipologia di funzionalità, però sappiamo benissimo che queste tipologie di interventi, chiamiamo gli altri non software focused, quelli che non sono molto, come dire, sono più per l'hardware che per l'interfaccia utente, l'interfaccia con l'uomo, la recepiranno molto lentamente, sicuramente. Secondo me.
Ma c'è anche un discorso comunque che abbiamo fatto mille volte, ma del fatto di che ora c'è molta gente che si approccia e gli arriva la macchina elettrica senza che si sia informata a dovere prima, no? E cosa succede? Che mentre noi magari, che siamo ovviamente nerd, sappiamo che abbonamento fare, come sfruttarlo al meglio, eccetera, eccetera, l'utente così meno smaliziato arriva, va a consumo e spende il quadruplo, il quintuplo. Cioè, allora poi si rende conto, dice: no, ma allora aspetta, ma a me conveniva la macchina a benzina, magari vende la macchina e ritorna a benzina, no? C'è ancora troppa.
Eh sì, anche questo è un grosso problema della mobilità elettrica, proprio quello che dici, no? Cioè, alla stessa colonnina tu puoi pagare 10, io 20, così, a caso, perché tu hai fatto l'abbonamento giusto, o perché tu stai usando la tessera giusta, o per X motivi, e non ha senso, l'elettricità è la stessa, l'energia è la stessa, eppure io sto caricando a un prezzo totalmente diverso dal tuo, e questa è una cosa che secondo me va sistemata perché c'è poca chiarezza al riguardo e chiaramente è un fattore disturbante perché si sta avvicinando alla mobilità elettrica, no? Doversi anche preoccupare di queste tipologie di scelte. Abbiamo perso di nuovo Ale.
No, si è pausato 30 secondi apposta. Ok.
Ok. E quindi basta, sì, insomma, devono trovare una soluzione a questa cosa perché effettivamente è un problema. È un problema.
Va bene. Allora, io direi che secondo me abbiamo trattato un po' tutte le notizie che, nonostante appunto sia quasi metà luglio, le cose non si fanno più, in realtà abbiamo tirato fuori quasi 50 minuti di puntata anche stavolta, quindi direi tanta roba. E allora, in attesa di Alessandro, secondo me possiamo già avviarci verso la chiusura, perché abbiamo trattato tutto. Quindi, secondo me, Ale, abbiamo tirato fuori un po' tutte le notizie che dovevamo citare. Siamo
sì,
pronti per...
Secondo me direi che ci possiamo già avviare verso la conclusione, i saluti e a domenica prossima, salvo imprevisti.
Esatto.
E niente ragazzi, che dire. Tra l'altro dovevamo avere anche un ospite, ma non sono riuscito a mettermi in contatto perché cercheremo una persona che è appena arrivata a Model Y, non ne volevo magari un feedback, un qualcosa di, insomma, era bello, molto entusiasta, però vedremo magari se riusciamo a combinarla per domenica prossima. Se qualcuno ha qualcosa in particolare di cui vuol parlare, ma anche le domande quelle più, anche se pensate che siano banali, perché noi a volte andiamo molto sul nerd, ma a volte magari c'è bisogno anche di nozioni di base, non esitate a contattarci senza un briciolo di Tesla @gmail.com. Certo. Per il resto commentate, iscrivetevi ai canali, sia su YouTube, su Twitch, sul canale di Andrea Baccega, su tutte le piattaforme podcast, e noi ci troviamo tra una settimana.
Ce l'ho anch'io un possibile nuovo, come dire, intervento da esterno, di un ragazzo che ha acquistato una BMW i4 e le sta passando tutte. Non sto qui a spiegare perché ci vorrebbe un po'. Ma non gli sta andando tanto bene, ecco, quindi può essere che riusciamo anche a organizzare
tutte l'interesse. Tutte tipo, dicene una.
Soliti ritardi per la consegna e tipo il giorno stesso della consegna gli hanno detto la macchina dà un errore, dobbiamo rimandarla indietro.
Ah.
Cose di questo tipo, ecco.
Ah. Ok. E chiudiamola qua. Vai, saluti a tutti. Ci vediamo la prossima settimana.
Ciao a tutti, ciao, ragazzi. Ciao.
Ciao ragazzi.